Buonasera e benvenuti alla seconda puntata di Backlink Camp, il barcamp permanente per parlare e approfondire sui temi di cultura e società digitale e social media. Di che cosa parliamo oggi pomeriggio? Bene, ve lo racconta la nostra videocopertina. La social privacy policy dell'ecosistema di Facebook, creato da Mark Zuckerberg con l'acquisizione di WhatsApp e di Instagram, torna spesso al centro del dibattito sui termini di servizio e fruizione dei social network. Al momento è in corso un escape from WhatsApp, a causa dell'avviso da parte delle piattaforme del cambio dei termini di uso del servizio che erano stati annunciati validi dall'8 febbraio e che invece entreranno in vigore il 15 maggio, per avere il tempo di spiegare agli utenti i termini della nuova privacy policy. Nel frattempo il messaggio ha fatto sì che aumentassero i download di altre due piattaforme di messaggistica, non di proprietà di Facebook, come Telegram e Signal. Quali saranno gli scenari che si andranno a delineare nella fruizione dei sistemi di messaggistica? Questo e altro nella seconda puntata di Backlink Camp. Ad accompagnarvi questo pomeriggio nella discussione è Gigi Kogo.
Grazie Francesca e benvenuti i nostri ospiti. Per me è un piacere veramente perché già la prima puntata, devo dire la verità, mi ha entusiasmato. Entusiasmato anche per la coda. E come sapete in rete la coda o la coda lunga è una delle cose che ci entusiasmano di più, no? La post-discussione. Per cui si vede che i temi erano interessanti e spero siano molto interessanti anche quelli di oggi. Io partirei direttamente, intanto vi racconto un po' com'è il format. Praticamente chiediamo ai nostri ospiti di presentarsi, anche se sono persone molto conosciute in rete, ma magari per qualcuno che li ascolta è la prima volta, quindi di rappresentarsi un po' nei loro ruoli, di dare una prima impressione, un primo loro giudizio sul tema del giorno e poi ovviamente parto io con una domanda. Io partirei da Vincenzo Cosenza. In rete Vincos, e ti chiedo Vincenzo, oltre che presentarti e quindi dare un primo giudizio, io oggi ho visto che tu hai cominciato già, essendo un grande esperto di dati, a rappresentare alcuni numeri. Sappiamo quanto sono importanti i numeri, ma soprattutto vogliamo capire se effettivamente questo spostamento, questa transumanza sta avvenendo e che tipo di impatto può avere. A te.
Ciao a tutti, buonasera a tutti. Brevissima presentazione. Vincenzo Cosenza, come dicevi tu, io sono di professione, faccio il marketer, sono responsabile marketing di un'azienda che si chiama Basul, che si occupa di progetti di influencer marketing. E come appunto molti sanno, da anni ormai condivido, diciamo, la mia passione per la rete attraverso il mio blog che si chiama vincos.it, dove spesso appunto condivido anche numeri, numeri sui fenomeni della rete che appunto mi appassionano. E come dicevi tu, in realtà mi sono subito incuriosito quando appunto i giornali hanno parlato di fuga da WhatsApp dopo un cambio di policy che in realtà era un po' anche nell'aria da anni, da quando insomma WhatsApp è stato acquisito da Facebook. E di fatto quello che posso aver visto io è che non c'è stata nessuna fuga da WhatsApp, nel senso che ormai quando questi fenomeni raggiungono dimensioni così importanti in rete, è difficile riuscire a scardinare le persone dal loro utilizzo. Come sapete, si parla di effetto rete proprio per andare a sottolineare come l'utilità di questi strumenti, quindi i social network, ma anche gli instant messenger cambino e aumentino proprio in ragione, in maniera più che proporzionale, con l'aumento delle persone che li utilizzano. E quindi in questo momento ormai diciamo perché WhatsApp è arrivata a dei livelli di utilizzo a livello mondiale stratosferici, quindi è difficile spostare 2 miliardi di persone o convincerli che l'applicazione che usano quotidianamente per rimanere in contatto con i propri cari è un'applicazione che li spia o che comunque alla quale stare particolarmente attenti perché è pericolosa. Quindi devo dire che, non ho visto questo tipo di fuga. Sicuramente è un fenomeno da guardare con attenzione, un po' pompato dai media come spesso accade, ma non c'è stata nessuna fuga. C'è stato
però, Vincenzo, se posso chiederti, cioè tutti noi ci siamo accorti, ovviamente ricevendo le notifiche, che perlomeno molti dei nostri contatti che non stavano su Telegram o non stavano su Signal ovviamente sono saliti a bordo. Secondo te questo è comunque un bene, cioè avere un po' di pluralismo su questi strumenti crea più consapevolezza o no?
Ma certamente la consapevolezza è il bene più prezioso, secondo me, che dovremmo coltivare in rete. Io appunto ci provo come voi spesso a fare un po' cultura della rete, e quindi ampliare lo spettro e l'utilizzo degli strumenti è giustissimo e utilissimo. Da qui però a pensare che da un download di un'applicazione poi se ne determini un utilizzo effettivo e continuativo, insomma ce ne passa. Quindi io sicuramente registro, come sottolinei tu, il fatto che molta gente ha iniziato a sentir parlare di Signal e l'ha scaricato, di Telegram e l'ha scaricato. Da qui a capire il reale utilizzo, insomma, dovremmo un po' aspettare del tempo, perché questo utilizzo, lo ripeto, dipende dall'effetto rete, se si scatena l'effetto rete o meno, cioè se i miei amici inizieranno a utilizzarlo oppure no. Se tutto si ferma alla semplice installazione, penso proprio che insomma WhatsApp resisterà. Se dovessi fare una previsione, punterei su WhatsApp.
Ok. Ti ringrazio. Volevo passare la parola a Daniele Chieffi, anche a lui chiedo ovviamente innanzitutto la presentazione, però vorrei con lui affrontare un altro tema, l'analisi specifica del messaggio di WhatsApp e che tipo di percezione secondo te hanno avuto le persone rispetto alla violazione della privacy o comunque rispetto al fatto che per la prima volta forse qualcuno si è reso conto che i dati, anche i dati personali o comunque anche i dati che sono legati al proprio profilo, potessero essere usati da WhatsApp per altri scopi. Microfono, vai.
Qualcuno mi aveva mutato, scusate, stavo salutando. Buonasera a tutti e grazie per avermi passato la parola. Sono Daniele Chieffi, come dicevo, io sono un comunicatore d'azienda, un giornalista. Sino a una settimana fa ho ricoperto il ruolo di direttore della comunicazione del Ministero dell'Innovazione e adesso sto tornando in azienda, la mia azienda di provenienza, che è l'ENI. Vengo alla tua domanda. Qual è stata la percezione? Allora, è stata una dinamica molto interessante, perché in realtà la notizia è che se ne stia parlando. Quello che voglio dire è che fino ad adesso tutti i cambiamenti delle regole di utilizzo, degli aspetti della privacy, tutte le dinamiche profonde che regolavano e regolano le piattaforme, che via via si sono aggiornate nel tempo, sono passate per la stragrande maggioranza sotto silenzio, tranne per gli addetti ai lavori. Questa volta invece è cambiato qualcosa, questa volta se ne sta parlando. Il fatto che noi siamo qui tutti collegati a discutere di questo tema è una notizia, come il fatto che improvvisamente questa cosa sia diventata materia notiziabile e sia passata sui media. Perché è diventata una notizia? Per due motivi fondamentali. Da un punto di vista percettivo, come giustamente dicevi tu, la differenza c'è stata nella minaccia di WhatsApp. O accetti o ti disattiviamo l'app, che è un atteggiamento da parte delle piattaforme quasi sostanzialmente inedito, perché fino ad adesso tutti i termini della privacy, tutte le regole, tutto ciò che noi dovevamo accettare per entrare, per attivare i nostri profili, eccetera, eccetera, era un agree, disagree, era un continuo click che noi facevamo in maniera piuttosto automatica e del tutto inconsapevole. Vincos giustamente ha citato il termine della consapevolezza, su questo magari mi soffermo un secondo dopo. Questa volta invece c'era una pena vera, cioè se tu non accettavi questa cosa, l'app non ti sarebbe stata in qualche modo disattivata. Questo ovviamente ha alzato il livello dell'attenzione, ha attirato l'attenzione degli utilizzatori, finalmente, dico io, per la prima volta, non tanto e non solo su come funziona WhatsApp, perché anche parlando in giro in realtà non è ben chiaro in che modo questa novità modifichi il rapporto, la nostra vita quotidiana con il servizio di messaggistica. Se ne è parlato tanto, è abbastanza complesso e non è ben chiaro, ma è chiara una cosa, e quello che è passato a livello percettivo per rispondere alla tua domanda è che per la prima volta le persone si sono fatte una domanda importante che ci dovremmo fare molte più volte: che ci fanno con i nostri dati, che sono il vero valore, il vero petrolio in questo momento, e parla uno che lavora per l'ENI. È il vero petrolio, petrolio del futuro. È importante quello che è successo, perché ha acceso la luce finalmente su un dibattito che è maledettamente importante, ed è talmente tanto importante quanto poco diffuso a livello collettivo. Ecco, quindi in questo senso devo dire che l'azione di WhatsApp, quindi del gruppo Facebook, è stata assolutamente positiva dal punto di vista della comunicazione e della costruzione della consapevolezza, quantomeno è un piccolo mattoncino che è stato messo.
Mi viene in mente, rispetto a quello che dici, già la settimana scorsa noi parlavamo ad esempio di un altro caso, che era quello appunto del ban imposto, del blocco imposto da Facebook, e dicevamo, ma chissà, forse la gente comincia a leggere le regole della comunità, no? Che non aveva mai letto. Qui invece sembra quasi che finalmente qualcuno si sia accorto che esistono, beh, io li chiamo in italiano i TOS, Term of Service, come dico Signal,
esatto.
Però i termini di servizio finalmente qualcuno li legge, e poi quando li legge, se la cosa va sul mainstream e prova ad informarsi, sente parlare anche di GDPR o GDPR, come si direbbe. Quindi questi aspetti sono positivi e possono anche stimolare di nuovo il concetto di consapevolezza e di conoscenza, sì o no?
Assolutamente sì. Io ti dico che quello che io ho sempre registrato, io ho la fortuna di fare docenza anche ai ragazzi e a colleghi, a professionisti, soprattutto a giovani neolaureati, è che manca una consapevolezza, manca una cultura dietro all'utilizzo degli strumenti digitali. E le piattaforme digitali, le piattaforme social in particolare, sono degli ecosistemi nei quali noi viviamo regolarmente. Ormai la nostra vita non ha più differenza fra analogico e digitale. Il fatto che improvvisamente noi ci si interroghi su che cosa noi accettiamo di dare alle piattaforme in uso per ripagarle dei servizi gratuiti che ci erogano, è secondo me un passaggio di consapevolezza estremamente importante, perché noi siamo ancora alla fase zero della consapevolezza da questo punto di vista. Qualcosa si era mosso ai tempi di Cambridge Analytica, ma era su un altro piano ed era anche lì abbastanza nutrito dai media mainstream, che ne avevano costruito una narrazione che in parte non era esattamente aderente alla realtà. Però questo passaggio ha toccato qualcosa che noi siamo profondamente nel nostro quotidiano. Cioè, WhatsApp per noi è la colonna portante del nostro modo di comunicare ormai, e di comunicare anche nel privato, profondamente nel privato. Quindi questo passaggio ci ha toccato nel profondo e finalmente ci ha acceso una luce in un'area buia che era rimasta per troppo tempo buia, secondo me.
Ti ringrazio, poi ti riprendo per un altro giro. Vorrei parlare un attimo con l'amico Franz, anche perché secondo me, dopo tu racconti ovviamente chi sei, che ti occupi di strategia, anche tu di marketing, però non è passato, diciamo, così sottotono anche l'intervento di un grande influencer come Elon Musk. E sotto mi sto chiedendo, ma l'avrà fatto apposta? È stata una cosa guidata? Perché un tweet come quello di Musk che dice, beh ragazzi, ci sono alternative, perché non usarle? Io le uso. Mi sembra che non sia la stessa cosa che la dicano Gigi Pogo, Franzo o qualcun altro. O no?
Guarda, questo di Elon Musk è una mossa davvero furba. Intanto grazie dell'invito, grazie a tutti quelli che ci seguono, perché come già detto dai miei illustri che mi hanno preceduto, è un tema molto 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 discusso. Dico subito, Elon Musk ha un po' il dente avvelenato con Facebook da sempre, la ritiene inaffidabile, ritiene Mark Zuckerberg una persona inaffidabile, e non è una questione che si è scoperta oggi. In realtà tutto nasce nel 2018, Daniele Chieffi prima ricordava Cambridge Analytica, proprio quello, il momento in cui Elon Musk entra in collisione. Scusate, non mi sono presentato, mi fanno segno dalla regia della mia mente che non mi sono presentato, sono Franz Russo, sono un blogger da ormai troppi anni, forse per qualcuno, però dal 2008, cerco di raccontare sul mio blog franzrusso.it come sta evolvendo la comunicazione digitale soprattutto e nell'era dei social media. Sono passati 12 anni, 13 anni, siamo ancora qui a discutere effettivamente per la prima volta, credo, di termini di utilizzo, una cosa che forse per troppo tempo abbiamo trascurato. Forse questi sono i momenti in cui possiamo finalmente concentrarci su questo tema. Elon Musk suggerisce di scaricare Signal semplicemente perché non ritiene che Facebook sia una piattaforma che debba essere così importante per la nostra vita. Nel 2018 Brian Acton, che è l'ex fondatore di WhatsApp, dopo lo scandalo di Cambridge Analytica fa un tweet, faccio un inciso, Twitter da questo punto di vista fa da sfondo su tutto, è la piattaforma dove tutto avviene, dove di tutto si discute, fa un tweet dove scrive "It's time, hashtag delete Facebook". Il buon Elon Musk su quella tweet risponde "What's Facebook?", cioè Facebook chi, diremmo in italiano. Allora, faccio un attimo questo piccolo racconto perché da qui si capisce tutto. Un utente, che sembrava quasi un troll, scrive a Elon Musk: "Allora, se sei un uomo, cancella la pagina Facebook di SpaceX", perché SpaceX è una delle due aziende che ha fondato Elon Musk. E lui scrive: "Ok, lo farò. In un secondo, senza tener conto di nessuno, cancella due pagine Facebook da 2,5 milioni di utenti". E quasi quasi cancellava anche quello che c'è su Instagram. Non contento di questo, l'altro giorno, dopo il fatto di Capitol Hill, quelli che hanno quei farabutti, quelle persone che hanno aggredito il Parlamento americano, lui quella mossa lì la vede come la chiara dimostrazione del fatto che Facebook abbia comunque una responsabilità su tutto quello che facciamo, anche in quell'occasione. E prima di quel famoso tweet "Use Signal", lui fa un tweet dove si vede questo meme, dove si vede questo domino che inizia da più piccolo al più grande. Il più piccolo, c'è una piccola postilla dove recita il sito che valutava le ragazze ad Harvard, facendo chiaro il riferimento a Facebook, fino a collegarlo ai fatti di Capitol Hill. Quindi lui in realtà non ha alcun interesse posticcio, alcun interesse che non sia altro che salvaguardare la consapevolezza, la parola chiave che ormai è emersa già dai primi due interventi, la consapevolezza che dovrebbe essere già attiva nel 2008, nel 2004, quando è nata Facebook, quando abbiamo cominciato a raccontare noi stessi, quando abbiamo cominciato a trasferire le nostre esistenze attraverso queste piattaforme. Lui non ha un secondo fine. Vorrei portare all'attenzione il fatto che Brian Acton compare di nuovo, ed è importante la sua figura perché è il cofondatore di Signal.
Però, Franz, il mio sospetto, ti dico, cioè, Elon Musk senza dati non è nessuno, perché tutte le sue creature vivono di dati, a iniziare dalla macchina, la sua macchina si nutre di dati e più dati vengono dati al suo oggettino, al suo giocattolo, ovviamente meglio funziona, maggiori sono le performance. Quindi in una lotta di dati, cioè io adesso mi immagino anche chi ha visto The Social Dilemma che dice: "Ma santo Dio, giustamente, c'è una guerra dei dati nella Silicon Valley, c'è una vera guerra dei dati. Vuoi vedere che queste mosse sono fra grossi competitori, quindi si mettono, diciamo, in conflitto l'uno con l'altro?
Esattamente, il tema dei dati è centrale da questo punto di vista, però permettimi di dire che stiamo parlando di un personaggio che non è catalogabile. Lui è talmente imprevedibile, talmente fuori le righe, talmente lontano anche da queste logiche. So che sembrerà strano dirlo, ma Elon Musk è un genio e come tale va trattato, nel senso che, ripeto, imprevedibile. Al momento lui, credo non si ponga il tema dei dati dal punto di vista di business. So che sembra strano. Lui si pone effettivamente il problema dei dati inteso come protezione dei dati e quindi privacy. Sembra un paradosso, effettivamente, come tu giustamente evidenzi. Sembra quasi strano che Elon Musk non abbia quasi idea di che cosa possano significare i dati, ma in realtà la logica di Elon Musk è talmente difficile da comprendere. Chiaro, da una logica normale, da quello che emerge anche da questa conversazione, è che i dati, come diceva prima Daniele, sono ormai il petrolio, sono appunto quell'essenza stessa che serve oggi a far vivere le aziende. Facebook acquisisce WhatsApp nel 2014 per questo motivo. Gli utenti hanno dimostrato questa sorta di, fra virgolette, ribellione a questa decisione univoca, proprio per il fatto che Facebook voleva arrivare a questo punto, ma voleva arrivarci già nel 2014. Ha semplicemente rimandato, perché all'interno dell'azienda c'erano, come ovvio che sia, tante situazioni complicate da gestire. Lo stesso Brian Acton, che subito dopo va via, Ian Kuhn, l'altro cofondatore, che rimane per un paio d'anni e poi va via, proprio per il fatto che l'obiettivo di Mark Zuckerberg fosse quello di arrivare a costruire una piattaforma che non fosse un instant messaging puro come era allora. Porto un altro piccolo esempio. Nel 2012 Brian Acton scriveva sul blog ufficiale di WhatsApp: nel momento in cui arriva la pubblicità, voi, rivolgendosi agli utenti, siete il prodotto. Vi ricordo che WhatsApp funzionava con una piccola sottoscrizione di 89 centesimi l'anno dopo il primo anno gratuito. La logica di WhatsApp era semplicemente quella di funzionare come un'applicazione di messaggistica che non aveva un fine commerciale, che è quello un po' che segue oggi Signal. Quindi in questo contesto, e chiudo, non mi sorprenderebbe se Elon Musk facesse da finanziatore a Signal.
Grazie. Passiamo a Flavia e con Flavia vorrei fare quasi una vera e propria capriola, nel senso che questi strumenti negli ultimi anni sono stati indicati anche dalle istituzioni non solo come strumenti di contatto, no? Appaiono addirittura bottoncini verdi sulle pagine web ufficiali delle istituzioni, ma vengono utilizzate anche come canali dove attivare sistemi di dialogo e di partecipazione. Come la vedi dopo quello che ci ha detto anche Franz? Cioè, come possiamo dire ai cittadini tu sei il prodotto? Cioè, i dati con i quali, attraverso i quali interagisci con la pubblica amministrazione, diventano poi dati sfruttati da compagnie che fanno business.
Guarda, comincio con l'ultimo commento che è arrivato di Maurizio Migliaccio. Sì, open source, esattamente. Mi presento velocemente. Sono laureata in informatica qualche secolo fa, fatta la tesi sull'intelligenza artificiale. Finalmente si cominciano a vedere cose. Le parole chiave che hanno detto tutti prima di me sono fondamentalmente una: consapevolezza. È una battaglia mia di sempre quella della consapevolezza, perché non sarà la prima, non lo è, e tantomeno l'ultima volta in cui ci rendiamo conto in qualche modo che le tecnologie possono essere pericolose come uno strumento quasi qualunque, e sono spesso gestite, diciamo, malamente da chi le produce. Sono anni appunto che io provo a convincere la pubblica amministrazione ad adottare soluzioni open source, che peraltro sarebbe anche regolamentata, anziché incatenarsi a software proprietari, soprattutto ai produttori d'oltreoceano, li vogliamo, ve la dico, ve la regalo, ho fatto un acronimo diverso per GAFAM, che gestiscono arbitrariamente finanza e affari mondiali. Forse, visto che lo dice anche la Presidente dell'Unione Europea, la von der Leyen, dovremmo riacquisire una sovranità almeno europea, e i dati che ci fa vedere anche Vincos alla grande ci fanno capire quanto è importante. Quello che diceva Daniele sui ragazzi, a lezione comincio praticamente sempre così, non pubblicate mai su Facebook quello che non vorreste che vedesse la vostra mamma. Sempre, sempre, mi rispondono, tanto la mia mamma su Facebook non c'è, dico è bravo, lei no, ma la sua amica sì. Oh, non ci avevo pensato. Ecco, consapevolezza. Una questione di un mesetto fa, un'app che volevo scaricare, io invece sono una rompiscatole perché sono informatica forse, ma leggo sempre le regole del gioco prima di dir di sì, mi chiedeva, scaricando l'app, cioè se l'avessi scaricata, di autorizzarli a pubblicare dei tweet a nome mio. Per fortuna l'ho letto e ovviamente gli ho detto di no. Venendo alla tua domanda, fuga da WhatsApp non ci sarà, sono d'accordo anche con questo, su questo con Vincos. È vero che quando si parla di partecipazione, di ascolto da parte della pubblica amministrazione, di collaborazione, la politica dovrebbe acquisire una maggiore consapevolezza, anche lei, la ripeto, e ci aggiungo forse un altro co che è competenza su questi strumenti. La storia dolorosissima e terribile di questi giorni della bambina e di TikTok. Per fortuna ho sentito la ministra Pisano parlare, sollecitare immediatamente i social network a dire adottiamo strumenti di age verification. Forse si dovrebbero fare anche delle normative in questa direzione, ma le normative si fanno se e solo se c'è consapevolezza, non solo della parte politica, ma anche i dirigenti, che se dirigenti delle pubbliche amministrazioni ovviamente, e se forse anche i giuristi riuscissero a spiegare ai giovanissimi con parole un po' meno auliche e un po' più comprensibili da un ragazzo di 15 anni, quali rischi corre e perché, che cosa fare o non fare mai, che cosa fare sempre, forse questo potrebbe essere un aiuto, ed è quello che poi, se vogliamo, stiamo facendo anche noi oggi.
Certo, comunque non per insistere, perché poi io e te su questi temi abbiamo dibattuto tantissimo in questi anni. Io credo che comunque, da un punto di vista prettamente tecnologico, questi strumenti hanno permesso, non dico di arrivare a un'ottica di servizio tipo CRM, diciamo Citizen Relationship Management, è una figata, vuol dire uno sportello di ascolto, però tu pensi anche Telegram utilizzato per le emergenze, come è successo a Genova quando c'è stata l'alluvione, eccetera. La pubblica amministrazione non può certo ignorare che esistano, probabilmente dovrebbe, non dico solo di social media policy, però dovrebbe anche mettere delle regole del gioco ben chiare per far capire ai cittadini a che cosa vanno incontro.
Regole del gioco, ma supporto formativo alla consapevolezza, al bambino, alla bambina piccola, diciamo dai 14 anni su, perché questa sarebbe l'età in cui, ma gli va insegnato prima, è uno strumento. A un bambino di 2 anni non mettiamo in mano un coltello, soprattutto se ha una lama lunga così e serve, no? Gli diamo il coltellino di plastica con la punta arrotondata, piano piano gli insegniamo a utilizzarlo nel tempo e quando sarà grande, se vorrà farà il macellaio, avrà un macete lungo 1 metro, ma lo userà con consapevolezza. Io credo davvero che la parola chiave di oggi sia questa, non ne usciamo vivi. E la consapevolezza deve essere appunto dell'utente di sicuro, ma di chi norma, di chi regolamenta, del giurista in questione, del politico e del dirigente della pubblica amministrazione, che può e deve costituire dei freni, dei supporti appunto, come quello che chiedeva la ministra Pisano sull'age verification, ma è una delle cose che si possono mettere in campo. E se tutti avessero la consapevolezza del rischio, voglio dire, i morti in automobile sono tantissimi, no, ma sono davvero tantissimi, se fate i conti, molti di più di malattie che consideriamo pericolose, però in automobile ci andiamo tutti lo stesso, è chiaro che ci andiamo con prendendo la patente, quindi studiando un po' su come si fa e come non si fa, e magari stiamo attenti, non andiamo a 300 all'ora su una strada in montagna piena di tornanti, no? Primo perché è illegale, ma soprattutto perché è pericoloso. Consapevolezza e formazione.
Certo. Grazie. Volevo dire che sui commenti dopo magari ci ritorniamo anche perché qualcuno è stato chiamato anche in causa. Io faccio un salto nel profondo Mediterraneo e faccio un salto in Turchia con l'amico Simone, che pur essendo amico veneto, nonché coautore assieme a me di un libro, vive da molti anni in Turchia, e lì facciamo un altro salto. Non è che ci sia la stessa, fra virgolette, democrazia che c'è qui. Quindi, magari tutte queste nostre considerazioni, no? Esiste un instant messenger di Stato? Sono permessi mettere i bottoncini verdi sui taxi anche a Istanbul? Vai Simone, presentati e racconta come è vista dalle tue parti.
Beh, io appunto, come ha detto Gigi, intanto grazie a tutti per l'invito e grazie a chi ci sta seguendo per essere qui. Io vivo in Turchia dal 2011, quindi ormai sono quasi 10 anni che vivo in Turchia. Onestamente, rispetto a tutto il vostro panel, io sono quello un po' più agli margini attualmente, perché oggi mi occupo di export di dispositivi medici, ma per anni mi sono occupato di marketing B2B e mi sono occupato appunto di business networking. Venendo alla situazione, quindi il tema dei social media e delle app comunque è un tema che per tradizione continuo a seguire e per affetto continuo a seguire. Turchia, in realtà in Turchia l'applicazione più usata di messaggistica era proprio WhatsApp, con una penetrazione dell'88% della popolazione, quindi parliamo di livelli veramente veramente alti. E quando c'è stata l'uscita di Elon Musk sul lasciare l'applicazione verso altro, effettivamente c'è stata un incremento di sottoscrizioni ad altre applicazioni. Chiaramente, come si diceva prima, da vedere se poi diventeranno utenti attivi o solamente, diciamo, curiosi. C'è un fatto che, rispetto ad esempio all'Italia, in Turchia ci sono delle applicazioni, non una, io ne ho trovate due pubbliche più una corporate di messaggistica. La prima è si chiama
Export di dispositivi medici, ma per anni
mi sentite? Ho avuto un
voce. No, tutto ok.
Ok, perfetto. La prima si chiama VIP ed è stata sviluppata da Turkcell, che è un operatore di telefonia, ed è un'applicazione che solo in 24 ore, il 10 di gennaio, quindi poco dopo appunto l'uscita da parte di Elon Musk, ha registrato quasi 1.2 milioni di utenti in più in sole 24 ore. Tra l'altro, sempre nello stesso periodo, a livello mondo ha incrementato di 8 milioni le sottoscrizioni, e il paese, e tra l'altro è diventata l'applicazione numero uno in Bangladesh. Teniamo. Ha superato WhatsApp, Telegram e Signal in Bangladesh nell'arco di pochi giorni. Oggi l'applicazione conta a livello mondo quasi 55 milioni di utenti, e assieme a lei sta crescendo un'altra applicazione che è Dedi, sempre sviluppata localmente. Diciamo che per la Turchia la crisi che c'è stata con WhatsApp sta aprendo la possibilità di sviluppare un settore in cui la Turchia è già presente ma non riusciva a trovare spazio, che è quello appunto dei sistemi di messaggistica, e sta trovando sponda governativa anche su questo, perché ad esempio il governo di Erdogan ha deciso di chiudere tutti i gruppi di lavoro che aveva su WhatsApp e di trasferirli su BIP, ad esempio.
Sì, ricordiamo a tutti quelli che ci ascoltano che, pur essendo parte del Patto Atlantico, diciamo che la Turchia guarda ad ovest, però guarda anche sempre con sospetto. Il più grande oppositore di Erdogan è sempre negli Stati Uniti, e quindi lui ogni tanto, diciamo, alcune mosse non sono le stesse mosse che l'Occidente.
Diciamo che questa cosa qui fa gioco nel se... No, allora, c'è un discorso. La Turchia in realtà, a differenza dell'Europa, dove ad esempio si parlava prima del discorso del GDPR, il GDPR ha posto un freno a WhatsApp nell'applicazione delle policy, ok? Quindi in teoria, per il momento l'applicazione delle policy è sospesa in Europa. Mentre in Turchia, che pur essendo un paese, ricordiamoci, che è in fase ancora formale, cioè effettiva, di in processo di adesione all'Unione Europea, perché comunque i negoziati non sono stati chiusi e sono ancora aperti, alla Turchia non viene applicato la limitazione al GDPR, quindi WhatsApp applicherà le nuove policy qua. Questo ha portato a tutta una serie di reazioni, e a livello politico questo ha fatto gioco, perché comunque ci si rende conto che la presenza tecnologica attua una sorta di colonialismo digitale. Quindi laddove io ho la mia applicazione, nei paesi, posso arrivare ad avere una presenza anche politica.
Certo.
Ok, quindi da un punto di vista, questo da un punto di vista un po' più politico, da un punto di vista più di utente, la migrazione verso altre applicazioni tipo Telegram e Signal in realtà avviene già qualche anno fa, non è una cosa recente. Infatti la migrazione in questi ultimi giorni verso queste piattaforme è stata un po' più lieve, non così pesante, perché comunque sia Telegram che Signal erano diventate alternative a WhatsApp già da tempo. Non è una cosa recente. E chiaramente quello che viene cercato è comunque un sistema che permetta il più possibile la criptazione dei messaggi, o comunque che tuteli la privacy il più possibile. E su questo fronte, paradossalmente, anche se dall'ottica di un italiano può suonare un po' strano, le aziende che stanno sviluppando applicazioni qui lo fanno proprio nell'ottica della privacy di comunicazione.
Magari dopo ti riprendo e ci racconti che cos'è il GDPR turco, magari se esiste o qualcosa di analogo. Sì. Però mi sposto verso Caterina, restando però con i ricordi in Turchia. I turchi avevano inventato FriendFeed, che è stata una delle piattaforme sulle quali anni fa, perlomeno noi blogger, ci siamo divertiti molto molto di più. Peccato, acquisita purtroppo da... acquisita ed ammazzata Caterina Policaro, che ovviamente, la quale ovviamente la chiamo in causa un po' anche toccando il tema troppo fresco e troppo drammatico di questi giorni, perché essendo lei un'operatrice a livello scolastico, essendo preside di una scuola, immagino toccherai di nuovo i temi legati al controllo, al monitoraggio, chiamiamolo più con la parola più giusta, monitoraggio sui ragazzi. Però ovviamente c'è un altro grande tema: WhatsApp è di fatto la piattaforma sulla quale tutte le liste di classe, e non solo, tutte le liste dei professori, degli alunni, eccetera, eccetera, sulla quale ovviamente si sviluppa quasi tutto il tema delle relazioni nell'ambito scolastico. È successo qualcosa rispetto al tema che stiamo trattando e rispetto a quello che ovviamente la stampa mainstream ha passato? A te. Caterina, non mi sente. Vabbè, peccato, torniamo. Piccola impasse. Allora ritorno un attimo su Vincenzo, al quale volevo chiedere fondamentalmente una cosa rispetto a quello che abbiamo trattato prima sul giocattolo di Zuckerberg. Ma secondo te a questo punto la convergenza tanto decantata, tanto... Ah sì, vedo, Caterina è un po' offline, mi scrivono dalla regia. Ok, peccato. Dicevo, la convergenza dei tre sistemi di messaggistica, no, che è stata annunciata, sono anni che si annuncia che Instagram, Facebook, Messenger e WhatsApp, che sono gestiti dalla stessa persona, dalla stessa azienda ovviamente, ma anche dallo stesso capo, dovrebbero portare una piattaforma che sotto certi aspetti ci porta anche tecnicamente verso quella che una volta veniva chiamata la unified communication, no? Il fatto di portare le persone verso un unico sistema a prescindere dallo strumento che usavano. Secondo te tutto questo avrà un'accelerata o dal tuo osservatorio qualcosa che ancora rimane un cantiere aperto? Mi scuso poi fra l'altro che l'immagine rimane su Simone, ma credo che Vincos possa tranquillamente prendere la parola. Non ce la possiamo fare, la regia ci ha abbandonato, quindi passo la parola. Riuscite ad aprire i microfoni indipendentemente, perché io non riesco più a vedervi?
Sì, sono aperti se vuoi.
Ah, ok. Allora, sì. Visto
che anche... Sì, ci siamo con i microfoni.
Sì. Ok, perfetto. Allora aspettiamo appena rientra Caterina per la parte di regia. E chiedo a Roberto Favini, se sei ancora dei nostri, la ricerca che hai fatto, se la vuoi presentare, il tuo punto di vista rispetto anche ai contenuti che hai raccolto in settimana sul tema. Ci sei, Roberto? Incredibile, scappati tutti.
No, Gigi, se vuoi il mio microfono adesso è aperto.
Ah, ok, vai Vinco, vai. Dopo no, ti allora, capisco, Caterina, non preoccupatevi.
Il tema della Unified Communication che hai citato mi ha riportato alla mente, insomma, quando ero in Microsoft ormai una decina di anni fa, appunto c'era questa chimera della comunicazione, diciamo, unificata, che è ancora oggi è rimasta un po' una chimera. Zuckerberg prova, diciamo così, a creare una sorta di interoperabilità, seppur tra strumenti proprietari, quindi della sua stessa azienda, di fatto, tra WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, la messaggistica di Instagram, e lo fa cercando di arrivare prima dei regolatori, cioè prima che qualcuno gli dica, caro Facebook, qua bisogna rivedere un po' l'assetto proprietario e magari spacchettare le aziende perché stai acquisendo troppo potere, lui prova a integrare quanto più possibile le tre applicazioni, in modo che poi diventi molto complicato, molto difficile spacchettarle, insomma. Questo è un po' il tentativo di Facebook, che poi in realtà, oltre a essere un modo per evitare, diciamo, la l'ascia regolatoria, è anche un modo per costruire, diciamo, un mondo così come lo vorrebbe, cioè un mondo fatto di un'unica piattaforma che è molto meglio controllabile. con prodotti che ognuno dei quali ha una sua peculiarità, ma che comunque hanno, diciamo, una base, un'infrastruttura comune.
Diciamo che di solito però i governi americani queste cose qui non le permettono, cioè prima o poi arrivano a spacchettare quando le dimensioni e soprattutto il numero di interessi di queste aziende aumentano in maniera esagerata.
Sì, beh, diciamo che gli enti regolatori americani avrebbero dovuto svegliarsi nel momento in cui Facebook ha acquisito Instagram e lì magari dire, porre un veto comunque, oppure quando ha acquisito WhatsApp. Forse ora è un po' tardi, vedremo cosa farà, insomma, l'amministrazione Biden, insomma da lì si decide molto del destino di Zuckerberg, quindi c'è, cioè, bisogna, insomma, aspettare e vedere cosa accadrà. Però la strada è quella di un unico sistema di messaggistica, per cui io potrò, diciamo, chattare, essendo su WhatsApp, chattare con una persona che invece non ha WhatsApp ma ha Facebook, per esempio.
Certo, certo. Beh, intanto sveliamo per chi ci sta ascoltando in diretta che cosa è successo, perché siamo schiavi di queste piattaforme, per cui noi adesso ci godiamo Simone Favaro, perché purtroppo l'amministratore della piattaforma è stato bloccato, frizzato, come si dice, non riesce a riprendere le redini.
Probabilmente quindi... Caterina è vittima del maltempo che qui al sud, esatto, sta un po', sì. Confermo che...
Esatto, quindi diremo a Simone di sorridere, di fare ogni tanto qualche smorfia, mentre ripasso la parola a Roberto Favini, che ci racconta la ricerca che ha fatto questa settimana. Vai, Roby. Roberto, ci sei? So che ci sei. Devi solo staccare il microfono. Non ce la possiamo fare. Non ce la possiamo fare. Ok, chi è rimasto allora in linea con il gruppo? Oltre a Simone c'è Vincenzo.
Io ci sono, eh? No, io non ci sono. No. No, tu io sono... Sei over. Io sono over.
Ok, vabbè, no, è bellissimo perché poi sto guardando su Telegram tutto quello che stanno facendo, così raccontiamo un po' il backstage, cosa stanno facendo Francesca, Caterina e Vittorio, che dice facciamo che riavviamo il tutto, voi cosa dite? Proviamo a riavviare il tutto e rientriamo, tanto si rimane su questo canale, non è che cambi, eh? Proviamo tutti a uscire e rientrare, ci mettiamo 10 secondi, dai, facciamo questa
volete.
Ok.
Eccoci.
Che bello, che bello, il bello della diretta.
Il bello della diretta, no, saluti a chi ci sta ascoltando e siamo ancora in diretta. Mi confermate dai social che siamo ancora in diretta?
Sì, sì. No, ma la cosa positiva è che abbiamo
fatto. Vi racconto cos'è successo. Saluti a chi ci sta magia.
Ancora in diretta, vi confermate nei social che siamo ancora in diretta?
Sì. Ha mutato i microfoni, bello
della diretta. Bene, abbiamo tutti i microfoni accesi, perfetto, funziona.
Mutate tutto, perfetto.
In diretta, vi confermate nei social che siamo ancora in diretta?
Sì, sì. No, ma la cosa più bello è che
abbiamo fatto ancora in diretta.
Ok, mi sembra che adesso ci siamo, avete stoppato tutti i microfoni. No, dicevo, il bello della diretta, da un certo punto di vista vuol dire che ce l'abbiamo fatta, dall'altro che come sempre le tecnologie ci dominano, per cui ci dobbiamo reinventare ogni volta. Caterina, io avevo chiamato proprio te prima di questa impasse, prima di questo disastro tecnologico, perché avevamo toccato una serie di argomenti legati ovviamente anche non solo ai termini di servizio, ma anche e soprattutto al monitoraggio che si fa nell'uso, perché a un certo punto anche dalla chat è venuto fuori il tema dell'age control, eccetera, eccetera. Beh, sappiamo che nella scuola il dibattito di questi ultimi due giorni immagino sia accesissimo dopo quello che è successo a Palermo, ma non possiamo neanche sottacere il fatto che WhatsApp di fatto sia lo strumento più utilizzato soprattutto nelle community di classe, perché non esiste, credo, in Italia una sola classe che non abbia la lista dei genitori su WhatsApp, e credo che venga utilizzato anche da voi operatori all'interno delle scuole. Quindi raccontaci un po' che cosa sta succedendo, se anche lì c'è stata una fuga o c'è stato un indirizzo o c'è stata comunque una raccomandazione sull'uso di queste piattaforme sociali.
Allora, buonasera a tutti e grazie Gigi, scusate per i disagi tecnologici che un tempo avremmo detto da blogger tecnica ho risolto, nel senso che comunque è rimasta connessa, io non avevo più il controllo, poi ho ripreso il controllo di questa roba. Però intanto sono Caterina Policaro, mi presento brevemente, blogger di vecchia data, esperta di tecnologie, innovazione, social, comunicazione, varie ed eventuali, oggi dirigente scolastico, ma diciamo anni fa ero docente di scuola, mi occupo anche di comunicazione e di varie altre cose, oggi dirigente scolastico, in realtà che è iniziato l'anno di prova nel 2019-2020, esattamente quando è esploso la questione del lockdown. Perché dico questo? Perché mi sono trovata a fare quello che forse non avevo mai, ma avrei mai immaginato nella vita, occupandomi di didattica a distanza, comunque da sempre, anche di formazione alle tecnologie didattiche, e cioè quella di, dall'oggi al domani, mettere su una scuola totalmente su piattaforma. Perché la premessa è necessaria, perché mi collego a quanto diceva Gigi. Allora, cosa è successo e quanto è importante gli instant messenger e i sistemi che normalmente le persone utilizzano? Tantissimo, perché le piattaforme anche per fare apprendimento vengono dopo, sono un passo successivo a chi le conosce e chi ne ha usato qualcuna. Chiaramente, dovendo mettere su scuole a distanza, il primo modo di comunicare e veicolare a distanza è quello di costituire gruppi, soprattutto su WhatsApp. E sì, è chiaro, la pubblica amministrazione, lo dicevate con Flavia, utilizza Telegram anche da anni, quindi ci sono canali Telegram, in molti hanno anche questo strumento parallelamente, e poco altro. Oggi abbiamo l'esplosione di Signal e di tante altre cose, MeWe, ma c'è chi ha ripreso Viber, c'è chi è tornato su Telegram, però inizialmente la scuola si è riversata su WhatsApp e poco altro, perché i messenger in uso sono principalmente in uso dalle persone normali, in uso dagli alunni piuttosto che dai docenti, in uso da tutti quanti, e il modo più facile di comunicare che tutti, a cui tutti hanno accesso, è proprio WhatsApp. Gruppi WhatsApp, liste broadcast, gruppi di lavoro, gruppi con le classi. Poi esce, diciamo, subito fuori a chi ha un minimo di competenze e seguiva le cose, che dall'improvvisazione bisognava riflettere sulla privacy, intanto sulla privacy, cioè siccome su questo tipo di social, lo avete anche detto, ma lo dico, lo ribadisco, l'età è 13 anni, 14 anni, cioè prima di questa età un minore non può accedere, non può registrarsi ai social, e quindi i social chi li gestisce, i messenger chi li gestisce, ma la SIM dei telefonini o dei tablet degli alunni è intestata ai genitori, per cui sì, ben venga l'uso immediato di piattaforme di questo tipo che ci hanno reso subito possibile la comunicazione uno a molti e molti a molti, però non andava bene, allora bene riversarsi sulle piattaforme. Piattaforme che devono rispettare un paio di cose non banali, che sono chi gestisce i dati e la privacy di minori, chi gestisce quali sono le implicazioni della privacy delle famiglie, dei docenti, della scuola, perché parliamoci chiaro, siamo entrati, come stiamo facendo questa sera, in casa degli alunni, in casa delle persone, in casa dei docenti, in casa mia da dirigente, per quanto io come gli altri dirigenti siamo andati a scuola in lockdown, perché da qualche parte la devi dirigere e devi organizzare e devi avere anche le persone in presenza con tutti i rischi e pericoli. Per questo allora il Ministero ci dice e suggerisce, ha fatto anche bene, a una popolazione scolastica che non aveva idea di cosa di cui stavamo parlando, cioè come mettere tutti in rete a fare lezione, che non è banale, suggerisce la piattaforma, la G Suite di Google, suggerisce la piattaforma Microsoft, la 365 con Teams, suggerisce WeSchool e qualche altro strumento. Strumenti che di principio sono entrati nella vita della didattica, della formazione subito, con persone che però la competenza era quella di gestirsi WhatsApp e poco altro, il Messenger di Facebook, per tornare, diciamo, quindi con una notevole difficoltà nel comprendere che ogni docente non poteva fare quello che voleva, utilizzare quello che voleva, chi Zoom, chi Jitsi, chi qualunque cosa ci passasse, diceva Flavia prima, sono almeno 31 le piattaforme che ci siamo installati sul telefonino, sul computer, che abbiamo usato per riunioni, per fare formazione, per fare i collegi docenti, per fare lezione. C'è una complicazione di gestione, tornando al mondo della scuola, sono tutti dati di minori, e i dati di minori, se sono alunni per fare attività scolastica, sono in capo al dirigente scolastico, che ne è responsabile e che deve seguire il GDPR e che deve seguire delle policy e che deve dare delle regole e che deve suggerire come funziona la piattaforma, non è banale, però poi sono in capo ai genitori. Torniamo anche al discorso principale, per cui rispondo alla domanda, c'è una fuga da WhatsApp in questo momento dal mondo scolastico? Forse sì, forse no. Più che fuga, secondo me le persone, diciamo, normali nella vita quotidiana, e così come i ragazzi, stanno scaricando, come sempre è capitato, Telegram, Signal, MeWe e molto altro, chi più ne ha più ne metta, poi si rispolverano anche vecchi messenger che non usiamo più, e scoprono un altro mondo, lo tengono come riserva, però si torna su WhatsApp, soprattutto con questo ritardo, diciamo, se ne parlerà fra un po', la scadenza non è domani, per cui torniamo ad utilizzare quello che sappiamo sempre fare. Queste le dinamiche che coinvolgono il mondo scolastico, sintetizzo qui, poi se, diciamo, era giusto per arrivare al macro problema che ci coinvolge e non poco, insomma, passando per TikTok, però aprirei tutto un altro capitolo.
No, ma ne parliamo con più calma anche magari in un'altra trasmissione. Roberto, sei pronto? Perché tu hai anche qualcosa da mostrarci rispetto alla ricerca che hai fatto prima di poi interloquire di nuovo con i nostri ospiti, quindi passerei la parola a Roberto Favini. Ti accenditi il microfono e se devi anche proiettare qualcosa ne hai massima facoltà. Vai.
Ciao a tutti, io sono Roberto Favini. Allora, volevo riagganciarmi a tutto quello che era stato detto finora, partendo da una veloce analisi dei dati. Come dicevamo prima, ci sono stati 25 milioni di download in sole 72 ore per Telegram, la cui utenza attiva è arrivata a 500 milioni. Signal ha avuto una crescita di dell'11.000 e rotti per cento. Un'altra cosa che volevo evidenziare è il Bangladesh, anche l'India, dove ci sono 600 milioni di utenti internet, ha avuto un 110% di incremento della base di utenza di Telegram. L'India, per chi non lo sapesse, è la principale base di utenza di Facebook, di WhatsApp nel mondo. Volevo però fare una domanda a Vincenzo Cosenza, prendendo spunto da un articolo che ho trovato interessante, pubblicato su Business Insider, cioè può essere che WhatsApp in futuro, secondo la logica del too big to fail, abbia la meglio sulle altre piattaforme nel medio-lungo periodo, però Business Insider butta lì questa cosa: e se convivessero le varie applicazioni, cioè già oggi per a seconda del tipo di utilizzo del contesto usiamo un canale piuttosto che un altro, e se continuassimo a usare WhatsApp per le cose spicciole invece per le cose dove abbiamo più a cuore la nostra privacy, usassimo Telegram o Signal. Vincenzo, non so se è chiara la domanda.
Penso di sì, Roberto. Di fatto lo facciamo anche oggi. Poi adesso ognuno, diciamo, a seconda del proprio livello di consapevolezza dei propri bisogni, utilizza quello che più gli sta comodo, diciamo la verità. Quindi è sicuramente compatibile un utilizzo di WhatsApp insieme a un Signal o a Telegram. Il vero problema è quello delle piattaforme piccole. Ancora Signal e Telegram sono comunque piattaforme che devono raggiungere un livello di utilizzo tale che poi gli possa permettere anche una monetizzazione. Queste piattaforme hanno il grande problema di rimanere sul mercato e lo fanno soltanto se riescono a monetizzare, a trovare una qualche fonte di reddito. Telegram ci sta provando, ha annunciato che comunque farà delle iniziative per monetizzare, quindi magari aprendo ad aziende, quindi aprendo alla possibilità di fare pubblicità anche attraverso Telegram. Signal ancora no, si regge con contributi di privati, però a un certo punto per mantenere in piedi la baracca, diciamo la verità, c'è bisogno di trovare una qualche forma di finanziamento. E lo stesso è valso per WhatsApp fino all'acquisto di Facebook, ma ancora vale per WhatsApp, nel senso che deve ancora trovare una forma di sostenibilità economica. Ecco,
si parla, Vincenzo, se non sbaglio, si parla molto anche dei pagamenti in app, no? Che potrebbe essere uno degli sviluppi.
Assolutamente, WhatsApp li sta già sperimentando in India, che è appunto il paese un po' di punta per questo tipo di sperimentazioni, così come la possibilità magari di far pagare degli account business che hanno delle funzioni in più, per esempio la funzione di inviare un messaggio broadcast a tutti i propri follower pagando una certa somma. È una cosa che già avviene in Cina e funziona benissimo in Cina su WeChat, che è un po' la punta di diamante, diciamo, dello sviluppo delle applicazioni di instant messaging. Quindi sicuramente le applicazioni possono convivere, però per quelle piccole si pone il problema di riuscire a rimanere sul mercato per tanto tempo, e questo è possibile solo se trovano delle forme di monetizzazione.
E qui invece io vorrei partire con un paradosso che poi diventa una domanda per Daniele e per Flavia, per entrambi, perché qui entriamo in un ambito più istituzionale, visto che voi avete avuto anche a che fare a vario titolo per le istituzioni. Beh, ma sul tema dei pagamenti, noi in Italia invece abbiamo spinto tantissimo con delle applicazioni che utilizzano l'identità pubblica. Prima un messaggio non mi è passato inosservato, specialmente sul tema dell'age management, diceva: beh, ma perché non utilizzare Speed per le piattaforme social? Ma è immaginabile. Intanto io parto con voi, poi sentirò anche il buon Simone, ma è immaginabile che si possa avere una piattaforma anche di comunicazione basata su un'identità nazionale, secondo voi? Prima Daniele.
Fai una domanda che mi ha accompagnato per tutto il mio mandato al Ministero dell'Innovazione. Come sai, Speed, che è prodotta e gestita da PagoPA, era di fatto ed è tuttora governata dal Ministero dell'Innovazione. Allora, mettiamola così, concettualmente il fatto che noi si abbia un nome e un cognome digitali tanto quanto si ha un nome e un cognome diciamo nella vita reale non è una cosa del tutto impossibile. Non so se sia auspicabile, nel senso che oggettivamente un'unica identità sicuramente, se siamo noi a sceglierla e, come dire, rappresenta semplicemente una forma identitaria che noi possiamo utilizzare per accedere a tutti i servizi e che quindi ci identifica in maniera univoca, tipo una sorta di codice fiscale, mettiamola così, sicuramente auspicabile. Se dovesse essere una identità gestita da un singolo che poi viene imposta ad altre piattaforme, questo la vedo più complicato e forse anche meno auspicabile da questo punto di vista. Sicuramente l'identità, lo Speed, l'identità pubblica è un'identità, è una conquista in Italia, e il fatto che siano arrivati a 15 milioni di identità rilasciate è sicuramente un ottimo risultato. Siamo ancora ben lontani da andare a coprire il 100% della popolazione, però è sicuramente un ottimo risultato perché permette di avere un'unica identità con la quale il cittadino viene riconosciuta da tutta la pubblica amministrazione, che si spera diventi sempre più digitalizzata. Sul privato, certo, questo è un discorso un po' più ampio. Sicuramente se esiste una possibilità di avere una sorta di carta identità digitale, ovviamente non quella elettronica che abbiamo noi nei portafogli, ma un'identità digitale che possiamo spendere nei confronti del sì, esatto, sono d'accordo con Maurizio Migliaccio, sì, non c'è dubbio. Sicuramente sì, utilizzare Speed per autenticarsi in una serie di piattaforme può essere utilizzato tanto quanto già si utilizzano le credenziali Facebook o Google per accedere ad altri servizi, quindi da questo punto di vista non è assolutamente impossibile. Credo che sia, dobbiamo essere un attimo più cauti nel pensare di avere un'unica identità che possa andare bene per tutti.
No, però, allora qui ingaggio Flavia, però noi anni fa, quando c'erano solo i social che offrivano sistemi di social connection, authentication, eccetera, eccetera, si applaudiva, perché ovviamente la pubblica amministrazione non era ancora in grado di utilizzare questi connettori, no? Però adesso noi abbiamo questa app Io, che sotto certi aspetti potrebbe, no, è collegata alla nostra identità, oltre che a dare premialità. Qui non è acquisti in app, noi diamo premi in app. Però io mi domando, quell'applicazione che dovrebbe ampliarsi, dovrebbe avere anche una suite di servizi sicuramente maggiori nel futuro,
che in parte già,
potrebbe anche aprire dei canali di comunicazione.
Certo.
Potrebbe aprire dei canali di comunicazione. Cioè, io ad esempio potrei essere certo che in quel momento non serve neanche inviare una PEC, ma parlo con Caterina Policaro con il suo ruolo, non con la mia amica in Facebook. Che ne pensi, Flavia?
Ma sicuramente, voglio dire, ne parlava Bassanini 20 anni fa, quando diceva che le richieste, le domande dovrebbero essere fatte una volta sola e i dati dei cittadini dovrebbero essere in un unico database, e dai, entro l'anno ci dovremmo arrivare con la famosa NPR. Ovvero, io sono sempre Flavia Marzano, sono sempre nata nella stessa città, sempre lo stesso giorno, e perché cavolo mai ci dovrebbero essere 200 database che ovviamente un qualunque informatico sa benissimo che se ce ne sono due, probabilmente uno dei due, ma più facilmente entrambi, non sono allineati con i dati reali. Quindi intanto l'univocità del sistema, e in questo senso secondo me anche l'app IO è una ottima idea. L'idea di avere un servizio unico di accesso, nel senso che io sia cittadina di Pisa, come in realtà sono nella vita, ma che oggi vado o domani a Venezia o a Palermo in vacanza per lavoro che sia, non importa, in realtà mi permette di fruire di servizi così come, per dire, il Wi-Fi Italia. È un altro concetto simile, no? Nel senso, è un network di amministrazioni dei territori italiani federati. Che cosa dicono? Semplicemente, ok, ti sei accreditato una volta? In questo caso poi per fortuna c'è anche Speed e ci sarà sempre di più, ma prima di quanto Speed fosse lanciato definitivamente, ti sei accreditato una volta perché c'è Digit Roma Wi-Fi? Bene, sappi che se vai a Venezia, anche a Venezia c'è un Wi-Fi accreditato da parte del comune, o a Pisa un altro, e accedi con lo stesso username e password. Questo semplifica la vita al cittadino, semplifica i risultati, garantisce forse un po' di sicurezza. Io ho ancora un grosso dubbio, avete sicuramente visto tutti l'ultimo rapporto DESI del 2020, dove ci sono... l'Italia è nella media medio-alta dei servizi offerti ai cittadini, sia per i cittadini lato pubblica amministrazioni che per le imprese, ma è ultima per fruizione di questi servizi, quindi per internet skills fondamentalmente, per competenze digitali. C'è la Commissione europea che ha definito DigiComp, eccetera. Quello che secondo me manca ancora sono proprio le competenze digitali di base. Io su questo insisto. Nel rispondere anche al fatto per chi non lo sapesse, sono stata 38 mesi assessora a Roma e avevo ovviamente la delega alla parte, diciamo, innovativo-tecnologica. Ma io ho risposto a tutti su tutti i media possibili e immaginabili, mi hanno contattato via mail, nella mia mail privata chi ce l'aveva, quella pubblica perché era pubblica, ovviamente chiunque mi poteva scrivere una mail, via SMS, WhatsApp, Telegram, Signal, là ci mancherebbe, ma anche Skype, perché no? Ho risposto a tutti, e si può fare, ed è solo in quel modo che poi si ottiene un po' di fiducia, e alla valle della fiducia si genera ascolto, e a valle dell'ascolto partecipazione, e quindi forse anche un po' di quella consapevolezza che abbiamo detto tante volte a partire dall'inizio. Perché i servizi possono essere resi fruibili, più facili, e secondo me se l'interfaccia è unica, perché no? Quindi capisco la domanda su Speed, sono d'accordo con Daniele che forse è più sensato che resti per i servizi della PA e non l'accredito su Facebook. Ecco, io questo forse, certo. Però lascerei parlare un giurista su questo.
No, certo. Chiarissimo il tuo punto di vista, però c'è un altro concetto: al netto dell'utilizzo che facciamo di questi strumenti per le nostre relazioni sociali, qui ingaggio Franz, che so che lavora parecchio con le società private, prendo spunto da una battuta che facevamo nel backstage prima, anche con i primi ospiti che sono arrivati, no? Si parlava delle mille miglia all'Italia, no? Mi è venuto in mente, io per collegarmi al mio conto mille miglia utilizzo la Facebook login. Perché? Perché è una di quelle aziende all'Italia, cioè ce ne sono tantissime, che permette di sfruttare delle credenziali chiamate sociali. Poi, fra l'altro, farà i suoi controlli, perché sicuramente avrà gli elementi di base della mia carta di credito, però grattandomi la testa dico, ma cavolo, ma anche l'app IO utilizza la mia identità digitale, che è Speed, e sa già qual è la mia carta di credito. Domanda da 100 milioni. Visto che da marzo la pubblica amministrazione dovrà tutta usare Speed, tu consiglieresti ad Alitalia di utilizzare Speed?
Sì. Cioè, la domanda da 100 milioni, però non arriva di 100 milioni. Cioè, sì, assolutamente. Assolutamente, perché quello che è stato detto finora, rendere la vita più semplice significa anche rendere più facile la relazione, perché spesso e volentieri se tu crei già delle difficoltà in accesso, automaticamente respingi quella che è la cosa più importante, che è la relazione. Sicuramente creare un sistema univoco che permetterebbe a tutti di poter utilizzare sempre le stesse credenziali e poter accedere a diversi servizi, sicuramente è la via maestra.
Qui però mi rimango su di te, perché lo sforzo che è stato fatto per accreditare le persone, specialmente sull'app IO, ma anche su Speed, è stato fatto con un'iniezione di gamification che invece i social avevano già, diciamo, naturalmente, no? Cioè abbiamo dovuto dare buoni, abbiamo dovuto dare cashback, eccetera, mentre giocare, relazionarsi in una modalità che non prevedeva nessun tipo di sospetto nei social c'è sempre stata. Secondo te, perché c'è bisogno di questa gamification nell'identità, nelle relazioni e nelle comunicazioni di Stato? Perché poi con quelle applicazioni noi comunicheremo con le nostre istituzioni.
Ma guarda, il tema è molto semplice: per creare coinvolgimento, perché in qualche modo devi cercare di creare, appunto, non voglio ripetermi, ma è la cosa più importante che rimane, che appunto è la relazione che tu devi costruire. Le istituzioni pubbliche, ma me lo insegneranno gli illustri ospiti che mi hanno preceduto, hanno difficoltà a creare questo tipo di relazione, ma soprattutto perché non riescono a intercettare il linguaggio comunicativo che serve per agganciare l'attenzione degli utenti. Lo speed, sapete meglio di me, è stata una difficoltà enorme. Sapete anche la situazione del cashback, il debutto non è stato semplice. In tante altre situazioni sono stati effettivamente molto, molto rallentati proprio dal mettere in atto la tecnologia che è stata messa in campo. E tutte le volte si dice: ma in altri paesi funziona meglio. Purtroppo in Italia abbiamo questo meccanismo, queste tante macchine che si mettono in moto, che alla fine in alcuni contesti sembrano quasi farsi guerra tra di loro, creando un paradosso assolutamente incomprensibile. Il gamification, per arrivare alla tua domanda, è sicuramente un modo per entrare più, per cercare di renderla più fluida la comunicazione. Ci sono alcuni esempi positivi, si sta andando in una certa direzione. La comunicazione sui social non è semplice, lo sapete meglio di me, soprattutto se la guardiamo, ripeto, dal lato pubblico. Fanno difficoltà le aziende, sapete bene che tutte le volte c'è sempre un caso da segnalare come eclatante di cattiva comunicazione, ma per il semplice fatto che spesso e volentieri questi strumenti vengono un po' sottovalutati, ossia passa sempre il messaggio: ci sono, quindi posso fare quello che voglio. In realtà no, l'abbiamo detto anche prima, la parola chiave è consapevolezza, ma anche la parola chiave è esserci e saperci stare. Esserci e saperci stare presuppone la conoscenza di chi usa questi strumenti, conoscenza delle persone. Il gamification sicuramente apre la strada ai più giovani, che è un altro grande tema. Faccio un esempio che poi rientra un po' nella sfera di quello che è il mio ambito. Ormai Facebook, voglio fare un parallelismo, è diventata l'app di quelli più dei boomer, per dire le persone più avanti con l'età. I ragazzi sono andati via su altre piattaforme, sono su TikTok, rimane ancora su Instagram. Ecco, la comunicazione pubblica dovrebbe anche inseguire questo tipo di, dovrebbe intercettare più che inseguire anche quello che fanno i giovani. Forse la gamification semplifica un po', però c'è un altro piccolo passaggio. Mm-hmm. E la consapevolezza, ripeto, presuppone la conoscenza degli strumenti. Sono sempre gli strumenti che un po' prendono le sembianze dell'uso di quello che noi ne facciamo. Sono lo specchio di quello che noi facciamo. Non sono gli strumenti a creare situazioni complesse, difficili, addirittura a volte quasi incomprensibili, ma siamo sempre noi. Perché ricordiamoci sempre che dietro tutte queste piattaforme ci sono delle persone. Ricordavo prima Daniele, non c'è più, Daniele Chieffi, non c'è più distinzione tra l'offline e l'online, da tempo ormai. Tutto quello che avviene su Facebook è vita reale, tutto quello che avviene su TikTok è vita reale. La comunicazione pubblica deve cominciare a comprendere anche questo messaggio.
Grazie, grazie Franz. Simone, ci sei? Sei dei nostri? Volevo chiederti, sempre in questa grande consapevolezza, se c'è, allora tu sei già lì nel ponte verso est, non ti voglio tirare fino in Cina perché prima hai toccato il Bangladesh, ma questa è l'ultima domanda, faccio l'ultima domanda a Simone, dopo chi vuole intervenire sulle domande che sono state fatte in chat le fa me lo chiedete voi ovviamente. Io passo l'ultima domanda a Simone. Ma Simone, ma noi abbiamo il GDPR, ci siamo arrivati quasi 10-15 anni di discussione, non mi ricordo. Come è vista la privacy non nel Far East?
Nel
primo gradino dell'Est. Hanno, posso dire una parola francese e poco consor, ma si fanno tante pippe come noi o più all'acqua di rose? O la delegano, come si dice, si mormora, ma noi parliamo spesso senza vergognizione di causa, a un controllo dello Stato e vabbè, è un qualcosa che devo cedere a prescindere, perché hanno culture diverse, ovviamente anche regole diverse.
Allora, va premesso che, come si diceva prima, la Turchia è in fase comunque ancora di negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Questo implica che ha comunque dovuto adottare e prendere da Bruxelles alcune linee guida. Esiste un garante della privacy, tanto è vero che proprio nel caso di WhatsApp ha aperto un'indagine sulle policy di Facebook e di WhatsApp per la privacy. Per un altro aspetto, chiaramente non è molto diversa la situazione. Primo, partiamo da un punto di vista di organizzazione. Allora, prima si parlava di speed di accesso ai servizi digitali attraverso un unico credenziali uniche. Qui in realtà noi ce l'abbiamo e ce l'abbiamo già da, credo, cioè da quando ci sono io è sempre esistito, quindi almeno saranno 10 anni, alcuni mi dicono che sia un processo iniziato già alla fine anni 90 e le prime implementazioni risalire ai primi del 2000, con cui in realtà ogni cittadino è associato a un numero di cittadinanza, che tu sia italiano, cioè che tu sia turco o straniero, comunque hai un tuo identificativo. Tramite questo identificativo e delle credenziali che io ho, che io ottengo in vari modi, e poi ne elenco alcuni per far capire per certi aspetti come la cosa è un po' avanti, tutti i miei dati personali sono associati a questo mio identificativo, che siano le visite mediche, che siano i miei pagamenti delle bollette, che siano anche gli acquisti online. È tutto tracciato attraverso questo, è tutto tenuto e io posso accedere da cittadino a queste informazioni, sempre e comunque. Come ottengo le credenziali? Le ottengo o col canale classico, vado in posta, do il mio documento e mi danno le credenziali, oppure nell'applicazione statale io accedo. Posso accedere con per farmi identificare, posso accedere con le credenziali del mio conto corrente bancario, del mio online banking, e con questo mi viene assegnato un codice che mi viene assegnata una password, ovviamente a due passi, quindi una verifica a due passi, con anche il token che arriva sul cellulare, e posso accedere ai servizi di sanità, ai servizi dell'anagrafe comunale.
Mi stai dicendo quindi che le banche sono provider di accesso? Non di identità,
Di identità, prima di tutto. Di identità, cioè perché siccome tu per aprire il conto corrente bancario devi andare in banca, portare i tuoi documenti e fare la registrazione, eccetera, eccetera, le banche, se hanno le tue credenziali d'accesso, significa che ti hanno identificato. Questo è. Quindi con questo si arriva e si può ottenere l'accesso ai servizi governativi. Questo sul fronte governativo. Sul fronte della privacy a livello diciamo business, lì la cosa è un po' particolare. Esiste, anche qui c'è il registro delle opposizioni come c'è nell'Unione Europea, soprattutto per i chiaramente per le chiamate commerciali, telemarketing, eccetera, eccetera. Funziona? No. Cioè, nel senso che siamo bombardati, io riceverò almeno 10 tentativi di contatto al giorno, più o meno, sul cellulare. Quindi
grande mercato di dati personali anche a destra.
Eh sì, è un grande. E infatti, tornando da dove siamo partiti, diciamo che ciò che è successo con WhatsApp ha permesso di aprire lo spiraglio della porta per mettere il piedino ed entrare nel mercato con le proprie. Cioè, la crisi, la polemica più che crisi che si è scatenata attorno a WhatsApp ha permesso, e qui ecco, bisogna anche spezzare una lancia a favore, qui c'è un lavoro di sistema, nel senso che quando si muove, cioè qui non è un'azienda, non è un soggetto che si muove, qui è un intero paese che si muove. Qui si è aperta lo spiraglio di WhatsApp e del vuoto che potrebbe lasciare WhatsApp, e tutto un sistema paese si è mosso dietro per mettere il piede e tentare di entrarci, che è una cosa,
quindi hanno visto un'opportunità,
ma si sono mossi anche come sistema paese in modo molto rapido, cioè non senza tanto aspettare, o
chiaro.
In modo molto rapido, primo perché un minimo di investimento era già stato fatto prima, secondo perché comunque qui prima si va sul mercato, prima si porta il prodotto anche grezzo, poi lo si raffina.
Quindi la politica, cioè la tipica impostazione quick and dirty, come dicono gli americani.
Esattamente, ma infatti qui c'è molto un approccio che ricorda, vuoi anche perché storicamente è sempre stato sotto l'influenza occidentale, comunque l'approccio al business è molto di stampo americano.
Ok, Simone, grazie, siamo verso la fine, se c'è qualcuno che vuole rispondere alle domande che sono state fatte in chat o vuole aggiungere qualcosa, altrimenti dico già che la buona Francesca si sta preparando per la coda. Io mi scuso ancora per quello che è successo, ovviamente la colpa non sarà mai mia, mai della tecnologia. Però ne stiamo
aspettando.
Avete qualche risposta da dare alle chat o qualcosa da dire?
Sì, volevo un attimo fare una piccola considerazione, scusate se intervengo subito, volevo semplicemente dire, c'era qualche considerazione riguardo a TikTok sulla questione della formazione, della competenza dei genitori. Effettivamente questo è un problema un po' più ampio, parlo anche da genitore di bimbo di 11 anni che utilizza lo smartphone, che utilizza certe applicazioni, tranne ovviamente quelle di cui stiamo parlando, semplicemente perché il genitore deve essere presente, deve monitorare, non deve opprimere, deve informare, si deve creare un dialogo. Attenzione, prima di TikTok, e mi ricollego a quello di cui parlava Caterina prima, esistono dei gruppi dei ragazzi su WhatsApp, e su questi gruppi WhatsApp di ragazzi avvengono fenomeni anche di bullismo, dobbiamo dirlo. Le scuole si sono attivate molto da questo punto di vista, anche creando dei piccoli gruppi di ascolto proprio per prevenire il bullismo nelle scuole, perché su WhatsApp avviene anche questo. Quindi prima ancora di arrivare a criminalizzare ovviamente le piattaforme, gli strumenti, in questo caso TikTok, guardiamo anche quello che è la realtà di oggi. Chiaro, c'è un grande tema dei genitori, c'è un grande tema della scuola, c'è un grande tema di tutta la società civile. Quindi bisogna cominciare ad entrare nella logica, e ritorniamo sempre al discorso di prima, che non si parla più né di online né di offline, si parla di vita in tutto tondo, che comprende anche l'uso di questi strumenti, perché sono strumenti di comunicazione, non sono strumenti di mero intrattenimento. Un'ultima considerazione che volevo fare su quello che è il futuro del distant messaging. L'episodio di WhatsApp apre sicuramente a più consapevolezza. Lo dicevamo prima, consapevolezza se ne parlava, molti di noi sono blogger della prima ora, se ne parlava nel 2007-2008, e quando parlava di consapevolezza sembrava che fossi approdato da Marte. In realtà il discorso era già molto chiaro prima. solo che con molta facilità, non abbiamo mai letto una paginetta di TOS, per dirlo alla Gianluigi, di termini di utilizzo, perché erano paginone infinite, nessuno aveva la voglia di andare a leggere cosa c'era scritto, e oggi ci ritroviamo in questa situazione. Quasi a voler sembrare che fosse stato WhatsApp, paradosso, ad aprirci un po' la mente, a cercare di attirare la nostra attenzione sui termini di utilizzo. Guardate che io prendo i vostri dati e li do a Facebook, apriti cielo. In realtà la cosa era molto chiara, e già ad aprile, quando tutti erano in lockdown in tutto il mondo, WhatsApp aveva già iniziato questa fase di trasporto, semplicemente non aveva messo l'univocità, o fai così o lasci l'applicazione. Oggi le applicazioni vinceranno, le applicazioni di instant messaging vinceranno la sfida se sapranno gestire la privacy degli utenti. Qualche giorno fa la COO, la Chief Operation di Signal, a Runa Harder, ha detto: le persone si sono rese conto dopo anni che Facebook non fa prodotti per loro, ma fa prodotti per i dati. Quindi la battaglia si vince su questo, su chi saprà rispettare di più i dati degli utenti. Solo questo.
Grazie, Franz. Altre considerazioni prima della chiusura?
Sì, ne faccio una io e mi collego a questo mondo. In realtà la formazione, la consapevolezza all'uso deve veramente partire, per quanto mi riguarda, ma in generale da sempre, anche dalla scuola e soprattutto dalla scuola. Ma scuola, famiglie, bambini, ragazzi, è chiaro che quello che dicevamo prima, sono minori e qualcuno ne è responsabile. È chiaro che il genitore deve sempre accompagnare, non può dare un device. Per quanto ora lo devono avere perché devono farci anche scuole i ragazzi, non può darlo senza controllare, senza spiegare, senza accompagnare, ma anche senza parlarne insieme con un pensiero critico che si crea semplicemente usandolo. Non bisogna vietare gli strumenti, perché tutto è strumento. Infatti i ragazzi che cosa fanno? Escono da Facebook e vanno su Instagram per usare il Messenger, escono da lì e ora sono su TikTok,
anche non entrano su Facebook a te.
Ma neanche entra, esatto, cioè oramai diciamo quando arriva l'adulto, ma questa è storia vecchia da 10 anni, cosa dicevamo 10 anni fa? Lo dicevo io tra le varie slide che facevo, cioè dobbiamo capire cosa fanno loro. Quando arriva l'adulto, la mamma, la zia, la nonna, loro si sono già spostati. Se la bambina di 10 anni è morta a 10 anni e stava su TikTok, non è che qualcuno ce l'ha messa, ha trovato che gli amici stavano lì, e se gli amici stanno lì, la dimensione di questo fenomeno è ampia.
Comunque, avendo Caterina in freeze nuovamente, noi andiamo avanti. E Francesca, sei riapparsa, ti eri frizzata di nuovo, quindi abbiamo trovato un colpevole, Caterina. No, io volevo innanzitutto ringraziare tutti gli ospiti, è stato piacevole, al di là del bello della diretta che ogni tanto, e per fortuna in rete si può anche rimediare, non oso pensare in televisione una cosa del genere, saremmo apparsi su Blob, quindi vi ringrazio tutti davvero, è stata una bellissima serata. Passo la parola a Francesca, che è la nostra communication manager, che ci parlerà dei prossimi appuntamenti.
Prima dei prossimi appuntamenti io volevo fare un attimo, diciamo, la chiosa con una mia piccola riflessione.
Certo.
Non tutti i genitori, perché prima Caterina, giustamente per la sua esperienza, e proprio perché la materia sua parlava di pensiero critico dentro la scuola, però questo pensiero critico, oltre che ai genitori per l'educazione digitale dei figli, deve essere affidata a professionisti in ambito scolastico. E io direi, visto diciamo questa accelerazione, questa situazione che ha visto anche i più piccoli, diciamo, maneggiare in maniera per lo studio i nostri device che utilizzavano magari prima solo per guardare i canali, diciamo, di YouTube o qualche, diciamo, canale così di fotografia tipo Instagram, che praticamente si è un corso fin dalle elementari in maniera semplice, perché non tutti i genitori possono essere portatori di una cultura per poter controllare e sostenere questo contatto tra il device, la tecnologia, i social network e i loro figli, e questo indipendentemente dalla loro età. Io spero di essere stata chiara nell'espressione del mio pensiero. Per me occorre maggiore educazione sia dentro un ambito familiare sia in ambito scolastico, fin da che si è piccoli, e soprattutto ovviamente con, diciamo, un approccio di educazione, di formazione, di responsabilità e di coscienza dell'oggetto che si ha in mano e di quel contenitore a quale altre piattaforme praticamente porti. Questo, diciamo, era questo linea generale che abbraccia tutto il contesto digitale, proprio per far sì che situazioni come quelle di cronaca degli ultimi tempi su piattaforma TikTok non avvengano più.
E su questo spero che torneremo, perché vedo che anche tante domande ti stanno chiedendo che cosa faremo nelle prossime puntate. Quindi Francesca, a te per i saluti e per il richiamo all'appuntamento ai nostri canali, a quello che stiamo facendo come gruppo, che ricordo sempre è un gruppo inclusivo. Chi vuole lavorare su Backlink Camp è sempre ben accetto. Vai.
Allora, innanzitutto ringraziamo gli ospiti che ci hanno tenuto compagnia questo pomeriggio, Daniele Chieffi, Vincenzo Patella,
grazie a voi,
Mazzano, Franz Russo, Simone Fausto, Caterina Policaro anche alla regia, Roberto Favini, Gigi Cobba alla conduzione, Valentina Cinelli alla Social Visual Communication. Io sono Francesca Ferrara e vi do l'appuntamento con Backlink Camp a febbraio, e per seguire le nostre iniziative dovete semplicemente andare sul nostro sito www.backlinkcamp.it e ovviamente seguirci su tutti i canali social: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e anche YouTube. Alla prossima!
Buona serata!
Arrivederci!
Ciao, grazie!